File 3. Il primo bombardamento, pagina 27. Ero giunto da 3 giorni appena a Buchenwald, quando potei assistere al primo bombardamento aereo. Verso le 11 suonò l'allarme. Nei giorni precedenti, grandi stormi di quadrimotori avevano solcato il cielo in direzione di Jena, Gera, Erfurt, Magdeburgo e Leuna. Spesso si erano uditi in lontananza sordi boati e scorte nuvole di fumo. Quel giorno alle 11 fischiarono le sirene del campo e tutti ci rifugiammo nelle baracche, poiché tale era l'ordine del comando. Dopo mezz'ora comparve un ricognitore che lasciò cadere 2 fumate sull'area della fabbrica di fucili, pistole e pugni corazzati Gustloff, di proprietà, a quanto dicevasi, del Gauleiter della Turingia, Fritz Sauckel. Non tardarono molto ad arrivare le prime ondate di quadrimotori, che scaricarono grappoli di bombe sulle caserme delle SS e colpirono in pieno la grande fabbrica Gustloff, distruggendola quasi completamente. Dalla baracca seguivamo con ansia quanto stava succedendo. La pressione dell'aria prodotta dalle esplosioni scuoteva paurosamente il nostro leggero ricovero, ma con tutto ciò non si aveva troppa paura. Confidavamo nel nostro intimo che non eravamo noi l'obiettivo dell'incursione. Infatti sul campo cadde soltanto uno spezzone incendiario che danneggiò non gravemente la lavanderia, mentre le baracche adibite a segheria e a falegnameria, distanti una cinquantina di metri, vennero prese in pieno ed incendiate dalle ispezioni. Rimanemmo tutti ammirati della precisione del tiro e della conoscenza relativa all'ubicazione dei vari obiettivi. Più tardi venimmo a sapere che molti degli operai deportati, i quali lavoravano nella fabbrica, fiduciosi che questa non sarebbe stata bombardata, anziché rifugiarsi nel vicino bosco, avevano preferito rimanere nell'interno dell'opificio e ben 460 ne erano morti e circa 510 feriti. Ciò non di meno, la distruzione della fabbrica destò nei prigionieri un senso di profonda soddisfazione, anche poiché sentivano di appartenere a quelle forze sempre crescenti che un giorno non più lontano avrebbero infranto la potenza dominante del nazismo. In conseguenza del bombardamento, nel pomeriggio, l'ospedale del campo era talmente pieno di feriti che si dovette alloggiarne molti anche in baracche di fortuna e in quella adibita a dimora delle prostitute. Fu in quella occasione che venni a sapere che tra le persone ferite c'era pure la principessa Mafalda, moglie del principe d'Assia, arrestata dai tedeschi e deportata a Buchenwald. Era relegata in una casetta fuori dal campo insieme ad altri deportati di riguardo, fra cui Leon Blum, il segretario del Partito Socialista Tedesco, del quale non ricordo il nome, ed altri. Il 25 agosto arrivarono altri 700 prigionieri. Si trattava di cittadini tedeschi, tutti anziani. Ebbero un trattamento speciale. Risparmiata la tosatura dei capelli, potevano conservare i propri abiti e le calzature. Erano le vittime della cosiddetta Aktion Himmler, cioè tutti appartenenti ai disciolti partiti socialista e cattolico che in precedenza non avevano subito noie, perché ritiratisi dalla vita politica fin dal 1933. Ora, con il pretesto dell'attentato a Hitler, erano stati, secondo il termine tedesco, resi innocui ed avviati ai vari campi di concentramento. Si crede che almeno 27.000 persone vennero così tolte dalla circolazione. Quest'azione collettiva rivelava chiaramente la preoccupazione del regime nazista che potesse sorgere un'opposizione fattiva, della quale l'attentato, appunto, doveva considerarsi un sintomo pericoloso. Da quanto appresi allora, ho ragione di ritenere che l'organizzazione dell'attentato avesse diramazioni ben più vaste di quanto ammise la stampa tedesca dell'epoca. Ricordo in proposito che intorno al 20 giugno del 1944 a Trieste Un soldato della Wehrmacht, di origine austriaca, mi aveva confidato: «Fra breve, voi italiani, avrete notizia di un avvenimento che vi produrrà infinita gioia». Di più non volle dire, ma più tardi, ripensandoci, ho giudicato le sue parole sibilline un'allusione all'attentato in preparazione contro il Führer. Pagina 30. Organizzazione del Lager. Con il passare del tempo mi rendevo sempre più conto dell'organizzazione del Lager. Amministrato dalle SS e dalla Polizia di Stato, la Gestapo, il comandante del campo o Lagerführer si serviva delle SS per il controllo degli ordini impartiti ai vari capi ed assistenti, detenuti di nazionalità tedesca, ed ai deportati di tutte le altre nazionalità. Il funzionamento era regolato da una dura disciplina e tutto procedeva con rapidità ed esattezza. I singoli reparti ed uffici, cucina, lavanderia, bagno, deposito vestiario, disinfezione, ospedale, ufficio matricola, statistica del lavoro, orto e stalla occupavano parecchie migliaia di deportati. Altri 10.000 circa lavoravano nella fabbrica Gustloff, nella falegnameria, nella cava di pietra. Complessivamente erano 20.000 le persone in forza costante al campo. Altri 25.000 uomini, i fluttuanti, erano destinati a colmare i vuoti lasciati dalla morte fra i deportati che lavoravano nei campi dipendenti da Buchenwald e che si estendevano da Riga a Colonia, da Magdeburgo a Nordhausen, dove, a 6 chilometri dalla città, era occultato il più segreto, il più malfamato di questi lager. Terrori di quanti vi erano sopravvissuti. È noto, chissà perché, con il nome femminile di Dora. Ritornando al nostro campo, esso era ricintato da un triplice reticolato nel quale passava la corrente elettrica ad alta tensione. Ogni 50 metri si ergeva una torretta munita di un proiettore. Sulla sovrastante cabina stava appollaiato un milite delle SS di origine ucraina, armato di fucile. Tutti i deportati, oltre al numero di matricola, portavano cucito sulla giacca e sui calzoni un triangolo di diverso colore con l'iniziale della loro nazionalità. Il triangolo rosso significava deportato politico, il triangolo verde delinquente comune, nero sabotatore, viola studioso della Bibbia, rosa pederasta, rosso con una striscia bianca indegno di appartenere alla Wehrmacht. Giallo ebreo e nero con una Z, zingaro. Nell'agosto del 1944 in Germania il terrore era giunto al culmine, segno indubbio che il regime nazista sentiva avvicinarsi la sua fine. Le ragioni più inconcepibili aprivano le porte dei lager. Un esempio: un agricoltore che aveva le sue dipendenze e molti lavoratori stranieri, per lo più prigionieri di guerra, ebbe rapporti con una contadina ucraina da 2 anni presente nella sua azienda. Da quella relazione, la giovane stava per avere un bambino e l'agricoltore fece domanda alla sezione locale del partito per avere l'autorizzazione a sposarla. Per tutta risposta, venne internato a Buchenwald. Un triestino di nome Giuseppe Giordani fu mandato a Buchenwald per un errore d'omonimia. Rilevato l'equivoco, nell'ufficio controllo, fin dal giorno del suo arrivo, il Rapportführer risolse il caso in modo tipicamente nazista. «Ormai che sei qui», gli disse, «ti conviene rimanere. Vedrai che ti troverai benissimo». Un lavoratore civile italiano, Davide Vidoni di Tolmezzo, un muratore venuto volontariamente in Germania ancora nel 1936, stava lavorando nel 1940 alla costruzione di una fabbrica a Friedrichshafen sul lago di Costanza. Quando l'opificio fu terminato nel 1942, si trattava di un enorme complesso di officine per l'allestimento delle V1, venne mandato al campo di concentramento di Buchenwald. La verità era che i tedeschi non si fidavano degli stranieri addetti a costruzione di interesse bellico. E, dopo essersi serviti della loro capacità, li rinchiudevano nei lager per impedire che, lasciati libero oppure godendo di qualche licenza, rientrassero in patria e riferissero quanto avevano fatto e veduto. Provvedimento inumano e inutile quello preso nei confronti del muratore friulano, perché qualche mese dopo essere entrata in funzione, la fabbrica di Friedrichshafen venne rasa al suolo da due massicci bombardamenti di fortezze volanti. Pagina 33. Le fabbriche sotterranee. Fu proprio nel 1942 che sorse l'idea di creare officine di montaggio sotterranee. A tale scopo, verso la fine di quell'anno, migliaia e migliaia di deportati furono inviati a Mülheim in Lorena, a Colonia, a Nordhausen e a Magdeburgo per iniziare il massacrante lavoro dello scavo delle gallerie, a turni di 12 ore, giorno e notte. Sono stati enormi i lavori eseguiti per l'apprestamento di questi stabilimenti sotterranei. Vennero traforate le colline del Harz in Turingia e sorsero i campi di sterminio di Dora, Emma e Laura. Questi colossali lavori erano compartecipi pezzi grossi del nazismo come Göring, Sauckel ed altri, secondo ogni probabilità, a quanto si diceva, interessati nelle imprese Wifo, Ammoniak, Junker e Ascania. Sempre in questo periodo, decine e decine di uomini venivano rastrellati lungo le vie maestre del Friuli e dell'Istria mentre si recavano al lavoro in bicicletta. Sequestrate le macchine, i disgraziati erano chiusi in carcere a Udine o a Pola ed avviati, senza nemmeno un interrogatorio, a Buchenwald. Oltre a questi casi, che esulavano dalla politica, c'erano decine di migliaia di partigiani d'ogni nazionalità, favoreggiatori, membri dei comitati di liberazione e comunisti. Moltissimi polacchi espropriati delle loro terre. Formavano questi una categoria speciale. Quando i russi invasero la Lettonia, l'Estonia e la Lituania, molti tedeschi colà residenti ebbero l'ordine di trasferirsi nella Polonia occupata dai nazisti. A seconda della professione e consistenza patrimoniale di ciascuno di questi tedeschi evacuati dagli stati baltici, il governatore nazista della Polonia, Frank, dispose che professionisti, proprietari terrieri, negozianti e industriali polacchi venissero espropriati senza compenso alcuno delle loro proprietà e aziende, cacciati dalle loro case e deportati nei campi di concentramento, mentre i loro averi passavano sotto amministrazione fiduciaria dei nuovi venuti tedeschi. Pagina 35. Vestiti da forzati. Dopo 2 settimane di permanenza a Buchenwald, durante le quali subimmo una serie di iniezioni antitifiche e contro la dissenteria, che nel lager infieriva a causa dell'acqua inquinata, si svolse al campo una cerimonia che ci tolse definitivamente ogni speranza circa la nostra sorte di deportati a vita in caso di vittoria nazista, cioè la vestizione con la casacca e i calzoni del forzato, il famigerato pigiama a strisce grigio-azzurre. Vestiti così e calzati con zoccoli dalle suole di legno, eravamo ormai pronti per essere inviati nei posti di lavoro e di morte. Infatti, già dopo pochi giorni, un gruppo di 15 nostri connazionali venne inquadrato per la partenza. Destinazione ignota. Ci salutammo col cuore grosso, ma con l'augurio di rivederci presto liberi. Purtroppo, fra i partenti, ci furono alcuni che non dovevo rivedere mai più, come il cavalier Landi di Tor Viscosa e il professor Gasperini di Pola. Seppi più tardi che erano arrivati ad Ora, donde li avevano fatti proseguire al campo di Hellerich, ancora in costruzione. Vi si viveva in condizioni inumane, con poco cibo e durissimo lavoro pesante. Per 12 ore al giorno, maltrattati dagli stessi capi deportati, provenienti dalle file dei delinquenti comuni, i cosiddetti verdi. Erano questi un'accozzaglia di criminali tedeschi, rigurgiti dalle carceri germaniche, ai quali era stata promessa la liberazione come premio dei buoni servizi prestati a favore del nazismo nei campi di distruzione. Nel giro di 20 giorni, dei 76 italiani giunti a Buchenwald, non ne rimasero che 6, adibiti a servizi del campo. Gli altri, frammischiati a russi, polacchi e francesi, partirono a piccoli gruppi per varie destinazioni: Berlino, Colonia, Magdeburgo, Aschersleben, Ildora, eccetera. Si trattava sempre di campi più o meno grandi, distanti una decina di chilometri dai centri maggiori, tutti ermeticamente recintati da filo spinato e attraversato dalla corrente elettrica ad alta tensione e sorvegliati dalle solite torrette con il milite armato di fucile. Fu in questo periodo che venne a contatto con altri italiani deportati a Buchenwald e provenienti da campi di concentramento francesi. Erano appartenenti alle brigate italiane che avevano combattuto contro i franchisti in Spagna. Rammento fra loro Ciuffoli, Maraldi, Sarpi e Berti, che mi dettero notizia di un amico del quale da anni non sapevo nulla, Ravagnan di Chioggia. Con il loro aiuto mi fu possibile avere un posto di scritturale nella cancelleria dell'ospedale dove era capo un ex deputato comunista tedesco, Karl Busse, mentre dirigeva l'ufficio Karl Janak, il primo deportato da 12 anni e il secondo rintracciato in Francia dalle truppe d'occupazione germaniche. Ebbi da entrambi molti aiuti morali e materiali. Devo pure riconoscere che gli anni della deportazione non avevano spento nel loro animo lo spirito di fratellanza umana. Altrettanto non potrei invece affermare di molti nostri connazionali della nuova generazione, pseudo partigiani, classici opportunisti che obbedivano più del necessario agli ordini dei tedeschi, imitandone la brutalità e addirittura il linguaggio. Pagina 38. Morte e vita al campo. Nell'ufficio dove svolgevo il mio lavoro di ordinatore delle schede e di dattilografo, potei completare la conoscenza relativa all'organizzazione dei campi di concentramento. Interessante rilevare il modo in cui le famiglie dei deportati venivano informate della morte di un loro caro. La vera causa ne era scrupolosamente mascherata da una diagnosi di broncopolmonite, di tubercolosi o di debolezza cardiaca, mentre in realtà la quasi totalità dei decessi era dovuta ad esaurimento fisico con un vitto di scarse 1000 calorie. Dopo un anno, un uomo normale del peso di 80 kg ne perdeva dai 25 ai 30, per ridursi il secondo anno ad uno scheletro di 30-35 kg. Poi avvenivano il crollo e la morte. Teoricamente la famiglia poteva chiedere le ceneri del defunto verso il pagamento anticipato di 12,50 marchi. Ho ragione però di dubitare che le ceneri fossero proprio quelle del morto, poiché nel forno crematorio venivano bruciati anche 20 cadaveri per volta in uno spazio ristretto, calcolato per 10 salme. I decessi erano confermati dal medico capo dell'SS, il quale mai vedeva gli ammalati, né venivano fatte autopsie. Le morti venivano registrate negli uffici anagrafici della città di Weimar. Soltanto colà si potrà sapere un giorno quante migliaia di uomini hanno perduto la vita nel KLB durante i 10 anni del suo funzionamento. Una baracca situata in prossimità dell'ospedale ospitava il bordello del lager. Ben arredato, pulitissimo, dipendente da un Untersturmführer, un sottufficiale delle SS che vi dimorava, esso accoglieva circa 14 deportate, il cui lavoro consisteva nel fare la prostituta. Erano 3 tedesche, 2 francesi, alcune polacche e zingare. Per accedervi non era così spicciola. Il richiedente doveva farne domanda al capo della sua baracca, il quale, se era d'accordo, gli rilasciava un biglietto con cui l'interessato doveva presentarsi alla visita medica per l'accertamento che fosse sano. Esibendo un altro biglietto firmato dal medico e vidimato dalla cancelleria dell'ospedale, il deportato poteva finalmente recarsi nel bordello dopo l'appello. Qui presentava il certificato medico al sottufficiale dell'SS, pagava un marco e si appartava con una delle donne. Devo rilevare che questa baracca non veniva molto frequentata, benché nel lager ci fossero almeno 45.000 deportati. In una settimana si poteva registrare una sessantina di frequenze per la maggior parte di giovanotti polacchi, cechi e russi che occupavano posti privilegiati nell'amministrazione del campo, per cui usufruivano di un vitto doppio o triplo di quello riservato alla massa stanca, sfinita e affamata degli altri. Pagina 40. Muore la principessa Mafalda. Allorquando il 24 agosto gli impianti delle industrie di guerra vennero distrutti dai bombardamenti alleati, furono colpite anche le caserme della Wehrmacht e delle SS, nonché alcune casette separate dal campo dove vivevano in deportazione personalità di riguardo, fra le quali la principessa Mafalda. La sua casetta crollò sotto le bombe e lei rimase sotto le macerie per alcune ore. Nel pomeriggio venne liberata e trasportata gravemente ferita in una delle stanze riservate alle prostitute, che erano state sgomberate per accogliere i feriti. Erano necessarie una trasfusione di sangue e un'operazione che il dottor Koch, noto chirurgo di Praga, era pronto a fare. Se non che il comando delle SS ordinò di soprassedere all'intervento sino a quando non fosse giunto il capo medico delle SS, che allora era assente. Mafalda venne operata il giorno dopo da costui. Si diceva che non fosse un chirurgo molto abile. Altri sostenevano che non disponesse di strumenti adatti. Il fatto è che dopo alcune ore la principessa morì per dissanguamento o setticemia. A un primo momento si voleva cremarla come tutti gli altri, ma poi sembra sia stata sepolta nel cimitero delle SS. Verso la fine di agosto arrivarono a Buchenwald alcuni ospiti inaspettati, aviatori americani ed inglesi, salvatisi con i paracaduti e fatti prigionieri sul territorio del Reich. Perché? Li consideravano terroristi e, dal punto di vista dei nazisti, banditi indegni di venire trattati, secondo la tradizione internazionale, quali prigionieri di guerra. Furono spogliati della divisa ed ogni altra cosa. Poi, in logori abiti borghesi, avrebbero dovuto lavorare come manovali. Ma si rifiutarono decisamente, unanimi, di assoggettarsi a qualsiasi fatica. Vennero allora rimandati nelle baracche, isolati dagli altri deportati, mentre si riducevano le loro razioni di cibo. Alla fine di ottobre, un ordine di Berlino fece partire tutti questi aviatori per destinazione a noi ignota. C'era pure un'altra baracca isolata e recintata da reticolato, che accoglieva circa 200 studenti universitari di Oslo, insieme ad alcuni professori che non avevano voluto giurare fedeltà al regime filo-nazista di Quisling. Godevano di un trattamento insolito, nessun obbligo di lavoro, ricevevano pacchi settimanali dalla Norvegia, potevano scrivere e consumavano il vitto delle SS. Erano tutti robusti giovanotti che praticavano molta ginnastica all'aperto, studiavano, dipingevano, passavano il tempo fra discussioni e giochi. I comuni deportati li osservavano con invidia. Sembrava che nella loro baracca sopravvivesse ancora quella vita civile ed umana di cui noi stavamo ormai perdendo sempre più il ricordo. Pagina 42. Sempre nuovi arrivi. Verso la fine di settembre arrivò da Trieste un secondo convoglio. Ne facevano parte anche il dottor Pecorari, il dottor Bolaffio, Gaspardis, padre e figlio, un medico di Cormons ed un ufficiale della Guardia Civica, certo Reja. Essi mi portarono notizie della mia città, informandomi tra l'altro che la casa in cui abitavo era stata colpita da bombe il 10 settembre. Vissi ore d'angoscia pensando ai miei cari forzatamente abbandonati e pregai Dio che li proteggesse. In quei giorni mi sarebbe stato di grande conforto il poter scrivere ai miei congiunti o ricevere loro notizie, ma ciò era vietato dal comando delle SS. Tutti potevano scrivere, meno gli italiani. Intanto ogni 2 o 3 settimane erano incominciati ad arrivare nuovi deportati provenienti dalle nostre regioni. Fu così che incontrai anche un mio compagno di cella nel carcere del Coroneo, certo Ugo Tomasini, condannato a morte dal Tribunale delle SS di Trieste. Il 2 agosto ero stato io a scrivere per lui la domanda di grazia al Gauleiter Rainer. Mi rallegrai con lui per lo scampato pericolo. Più tardi, nell'aprile del 45 si ammalò e non ne seppi più nulla. Molta impressione fece l'arrivo di 1.800 agenti di polizia danesi arrestati 10 giorni prima a Copenaghen e mandati senza indugio a Buchenwald. Mancavamo di notizie attendibili, ma questo continuo, crescente affluire di uomini abbastanza aggiornati sugli avvenimenti da varie parti d'Europa ci consentiva di seguire l'andamento della guerra con sufficiente chiarezza. Nel lager, l'una di fronte all'altra, c'erano 2 baracche, le quali destavano in modo particolare la nostra curiosità. A 2 piani e sempre ermeticamente chiuse, avevano le vetrate alle finestre coperte di carta opaca. All'ingresso di una di esse si leggeva «Istituto di Igiene e di Ricerche Scientifiche». Non tardammo a scoprire che si trattava di uno sfruttamento di nuovo genere dei condannati a morte. Anziché giustiziarli, li radunavano colà per servire da cavie umane negli esperimenti di laboratorio tenuti segreti e affidati nell'istituto di fronte ai medici delle SS. Sembra però che tali esperienze, nonostante le torture a cui i condannati erano sottoposti, non abbiano dato risultati di rilievo a vantaggio della medicina e della fisiologia. I metodi inumani non erano prerogativa degli uomini appartenenti alle SS. Nemmeno le donne educate dal nazionalsocialismo erano inferiori a questi ultimi in una sorta di sadica crudeltà. Mi venne raccontato che la moglie di un Lagerführer o capo del campo, avendo scorto un bellissimo tatuaggio sulla schiena di un deportato russo che lavorava di piccone a torso nudo, concepì la degenerata idea di adornarne la sua abitazione con un paralume, non di pergamena, bensì di ben conciata pelle umana. E qualche tempo dopo mostrò orgogliosa ai suoi ospiti un paralume ed epidermide tatuata. A pagina 45 possiamo vedere una copia di un documento del Comando Raggruppamento Battaglioni di Palma, datato 24 maggio 1945. Si tratta della dichiarazione che il signor Brovedani Osiride da Trieste, matricola 76.360, è rimasto internato nel campo Dora a Nordhausen, Germania, dall'8 novembre 1944 al 4 aprile 1945 per il lavoro forzato alla costruzione della V1 e della V2. Firmato il tenente colonnello comandante del raggruppamento battaglioni, dottor Cesare Di Palma. In calce c'è un'altra firma, però poco leggibile.